Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Oggi vogliamo occuparci di un tema che interessa le donne, la menopausa precoce. Innanzitutto, professoressa, si possono cogliere dei segnali d'allarme magari all'interno della propria famiglia?
Assolutamente sì. La prima osservazione da fare è proprio se altre donne in famiglia abbiano avuto una menopausa prima dei 40 anni. Per definizione noi parliamo di menopausa precoce quando la menopausa compare per l'appunto prima di questa età. Ricordo che normalmente le donne vanno in menopausa intorno ai 50 anni e i 6-8 mesi. Se la mamma, la zia, una sorella maggiore o anche la nonna è andata incontro a menopausa precoce, beh, questo è già un segnale d'allarme importantissimo, perché una delle cause di precoce esaurimento ovarico spontaneo è per l'appunto genetica. Quindi questa è già la prima osservazione.
Ma a che età, professoressa, può cominciare a presentarsi la menopausa precoce?
Addirittura pensi che alcune ragazze che ho in trattamento hanno avuto menopause precoci prima dei 20 anni, intorno ai 30 o ai 35 ancora di più. Quindi teniamo presente che l'1% delle donne italiane può andare incontro a una menopausa precoce spontanea. Poi c'è un altro 3,5-4,5% che può andare incontro alla menopausa precoce sempre prima dei 40 anni, iatrogena, ossia causata da cure mediche peraltro necessarie. Per esempio, le bambine e le giovani donne che sono andate incontro a una chemioterapia per vari tipi di tumori, in particolare per leucemie o linfomi, hanno un'altissima probabilità di avere poi un esaurimento ovarico precoce. Stessa possibilità per le bambine e le donne che abbiano avuto una radioterapia pelvica, ossia una irradiazione della parte bassa del bacino, o una total body, cioè un'irradiazione di tutto il corpo quando poi si debba fare un trapianto di midollo. E ancora una terza causa iatrogena di menopausa precoce riguarda la asportazione bilaterale delle ovaie, quello che viene detta ovariectomia bilaterale, per esempio in concomitanza di una endometriosi che abbia massicciamente interessato entrambe le ovaie. Quindi è un problema reale importante. Un altro 11% di donne in Italia ha una menopausa prematura tra i 40 e i 45 anni, e anche questa è un'età in cui molte donne si sentono ragazze, giustamente, e quindi si tratta di un gruppo di popolazione che arriva e supera il 15%, che ha senz'altro bisogno di grande attenzione clinica e soprattutto di terapie appropriate.
Ma che tipo di modifiche subisce il ciclo mestruale in questo periodo?
Guardi, innanzitutto noi donne sappiamo, le nostre mamme, le nostre nonne lo sapevano bene, che il ciclo regolare è uno specchio della nostra salute. Quindi tutte le volte in cui il ciclo diventa irregolare noi dobbiamo interrogarci sul perché, le cause fisiche o psichiche della irregolarità, includendo nella diagnosi differenziale anche la possibilità che ci sia per l'appunto un rischio di esaurimento ovarico precoce. Quindi dicevo, quali sono le irregolarità a cui fare attenzione? Innanzitutto il ritmo della mestruazione. Normalmente il ritmo sano è di 28 giorni più o meno 3, quindi significa che dai 25 giorni ai 31 noi parliamo come medici di mestruazioni regolari. Se invece il ciclo è più ravvicinato, cioè dall'inizio di una mestruazione all'inizio della successiva intercorrono meno di 25 giorni, noi parliamo di polimenorrea, e questo è il primo segnale di allerta. L'altro segnale che riguarda il ritmo è quando invece l'intervallo di tempo tra l'inizio di una mestruazione e la successiva superi i 40 giorni, o addirittura se ci sia il salto di un mese. Ecco che allora dobbiamo interrogarci se non ci sia, ripeto, anche questo rischio. In genere nella ragazza giovane la causa più frequente, per esempio, di salto di un ciclo è la cosiddetta amenorrea ipotalamica, ossia il fatto che abbia avuto un grosso dimagrimento, che stia facendo una dieta sbilanciata, che abbia avuto una grossa delusione sentimentale o un periodo di stress professionale o di studio. Tuttavia è bene che il medico faccia sempre il dosaggio, lo vedremo poi, di un ormone cardinale che si chiama FSH, follicolo stimolante, perché è proprio il dosaggio di questo ormone a dirci se si tratti di un blocco del ciclo funzionale legato cioè a fattori intercorrenti e che poi ci dicono che il ciclo può riprendere perfettamente con una normale fertilità, oppure se non si tratta invece di una menopausa che tende a diventare precoce. La seconda alterazione che noi dobbiamo considerare è nella quantità. Anche lì dobbiamo fare attenzione agli eccessi, quindi un flusso che possiamo definire troppo scarso, cioè inferiore ai 3 giorni, e di poca quantità, diciamo che basta un assorbente anche meno al giorno, o troppo abbondante, anche questo ci deve allertare. E infine la durata. Un ciclo troppo breve, 2 giorni o meno, o troppo lungo, 7 giorni o più, di nuovo ci porta a interrogarci su il motivo importante che lo possa causare. Altre alterazioni che dobbiamo fare attenzione sono il cosiddetto spotting, dall'inglese to spot, che significa macchiare, ossia la comparsa di ferritine di sangue, scuro in genere, ed è scuro perché l'emoglobina si ossida proprio perché esce lentamente, nei 5, 6, 8 giorni prima dell'inizio del ciclo. E ancora dovremmo fare attenzione a un ultimo segnale, il peggioramento del dolore mestruale, la cosiddetta dismenorrea, ma soprattutto della sindrome premestruale, quell'insieme di sintomi, irritabilità, depressione, aumento dell'appetito, aumento di peso, ritenzione idrica, gonfiore addominale, aggressività, che configurano la sindrome premestruale. Quindi alterazione nel ritmo, nella quantità, nella durata del ciclo, presenza di perdite di sangue prima dell'inizio della mestruazione, peggioramento del dolore mestruale, peggioramento della sindrome premestruale, sono tutti segnali che ci devono dire attenzione. Tra le varie possibilità consideriamo anche una possibilità di esaurimento ovarico precoce.
E professoressa, come si può capire in quale stadio ci si trova?
Abbiamo di nuovo degli indizi innanzitutto clinici che mi piace condividere con le donne perché sono gli elementi di osservazione che anche la donna può fare su se stessa. Per esempio, noi abbiamo la fase di regolarità, la pre-transizione, cioè la donna non è ancora entrata nel climaterio, e anche questa parola interessante deriva dal greco climacter, che vuol dire scalino, e quindi il climaterio indica la serie di passaggi, anche sintomatologici, che fanno andare la donna dalla situazione di piena salute, di piena funzionalità ovarica, al completo esaurimento dell'ovaio. Quindi dicevo, fino alla fase pre-climaterica noi abbiamo un ciclo regolare per ritmo, quantità e durata che in genere continua oltre i 35 anni fino ai 40. Poi abbiamo la fase climaterica precoce, ecco che allora cominciano i primi cambiamenti nella quantità, nella durata del flusso, anche nella lunghezza del ciclo. Abbiamo poi la fase climaterica intermedia, che è caratterizzata da cambiamenti decisamente più marcati e persistenti nella lunghezza del ciclo, che finisce per accorciarsi molto, cioè parliamo di polimenorrea, quindi dal primo giorno della mestruazione al successivo meno di 25 giorni, spesso anche 20 o meno, senza però che ci siano ancora dei cicli completamente saltati. La fase climaterica tardiva è invece nelle donne con cicli ancora regolari quando ci sia un completo salto del ciclo. Questo è un segnale di allarme, soprattutto se la donna è intorno, diciamo, dai 35 anni in su.
Ma il corpo può parlare anche con altre modalità che non sia il flusso di sangue?
Giustissima domanda, perché noi sappiamo che gli ormoni ovarici sono una linfa che nutre tutto il corpo femminile. Ecco che allora, quando la produzione ovarica di ormoni diventa irregolare, la fluttuazione di ormone si ripercuote su tutta la nostra salute, con sintomi che possono essere molto diversi da donna a donna a seconda della vulnerabilità geneticamente determinata di alcuni organi critici. Faccio esempi concreti. Per esempio, ci sono donne il cui cervello è più vulnerabile alla fluttuazione ed ecco che cominciano ad avere vampate, per esempio, nella fase della mestruazione già 5-6 anni prima che compaia la menopausa. Oppure possono avere un netto peggioramento della sindrome premestruale ed essere più vulnerabile alla depressione. O ancora notare che la memoria comincia a fare degli scherzetti, non ricordano più le parole, hanno dei vuoti di memoria, devono annotarsi le cose. In questo caso è il cervello l'organo più sensibile alle variazioni di ormoni. In altre signore il sintomo più forte sono le artralgie, i dolori articolari, in particolare della parte alta del corpo. Per esempio è tipico della fase tra i 40 e i 50 anni la comparsa delle periartriti scapolo-omerale e di tutte le artralgie possibili e immaginabili a carico del cingolo, appunto, scapolo-omerale. Poi altre possibilità ancora sono quelle a carico dell'apparato osteoarticolare, nel senso la donna che dice ho doloretti dappertutto, oppure si peggiorano le fibromialgie, peggiorano proprio le artriti, e alcune donne notano già un esordio di artrosi prima della menopausa. Sono le donne che hanno una familiarità molto forte per l'artrosi, in cui magari anche la mamma e la nonna avevano l'artrosi delle piccole articolazioni, per esempio delle mani o dei piedi. Altre ancora invece dicono, per me la menopausa ha avuto un inizio tremendo perché sono aumentate i due taglie nella gonna. In altre parole, l'alterazione della produzione ormonale si ripercuote sulla secrezione delle ghiandole del colon e questo altera la fermentazione intestinale. Ecco che allora la donna, soprattutto verso sera, dice ho una pancia gonfissima e mi è aumentata appunto i due taglie la gonna. Che cosa voglio dire con questo? Che gli ormoni nutrono tutto il nostro corpo, la loro carenza può determinare dei sintomi, come lei diceva giustamente, diversi, non solo relativi al ciclo, che comunque ci devono allertare. Infine, ricordiamo anche i sintomi a carico dell'apparato urogenitale e quindi la possibilità di un peggioramento, per esempio, delle cistiti, del cistite dopo il rapporto e anche dell'urgenza menzionale. Infine, i sintomi sessuali. Molte donne poi ricollegano che stava arrivando la menopausa, per esempio per una scomparsa del desiderio, la secchezza vaginale, la difficoltà a lasciarsi andare, la difficoltà a raggiungere l'orgasmo. Quindi attenzione, tutte le volte in cui il nostro corpo ci dà dei segnali di essere sotto il segno della perdita, cioè di perdere qualche cosa dal punto di vista dello smalto, dell'energia vitale, dell'attenzione, della gioia di vivere, chiediamoci se qualcosa non stia funzionando anche a livello del nostro ovaio, in particolare non ci sia un rischio di esaurimento più precoce.
E se fosse solo stress?
Questa è una bella domanda e ha proprio ragione, perché lo stress è un grande nemico della nostra attività. Tuttavia, come dicevo, per sapere se, in altre parole, in termini medici, per fare una diagnosi differenziale tra le possibili cause di queste alterazioni, noi abbiamo una risposta molto precisa, ossia un dosaggio ormonale. L'ormone spia, chiamiamolo così, si chiama follicolo stimolante, con, diciamo così, tre grandi consonanti: F come Ferrara, S come Sondrio, H come Hotel, FSH. Questo ormone va dosato, sempre su prescrizione richiesta del medico curante, con un semplice prelievo di sangue da fare tra il terzo e il quinto giorno del ciclo, ossia se io ho la mestruazione oggi, faccio il prelievo tra 3 giorni o 5. Quando è che posso sapere se la premenopausa è in agguato? Quando il livello di questo ormone è superiore a 30 unità internazionali per litro. È certo che ho una menopausa ormai ben avviata se il valore è superiore a 40 unità internazionali per litro in 2 prelievi successivi fatti a distanza di un mese. Questa è la definizione internazionale, perché naturalmente noi dobbiamo avere anche dei criteri diagnostici precisi per dare poi anche una risposta esatta alla donna. Perché questo? Perché è chiaro che se è una donna giovane con un FSH alto, intorno a 28 per esempio o 30, devo dirle: signora, guardi che questo ovaio sta rischiando di esaurirsi prima, quindi se desidera avere dei bambini cerchiamoli subito, perché potremmo non avere poi tanto tempo davanti. Quali altri esami faremo? Per esempio un'ecografia. L'ecografia ovarica non basta che il medico dica apparato genitale normale, no, è sempre bene che descriva le dimensioni dell'ovaio, quanti millimetri, 32, 35, 28, 14, perché dalle dimensioni dell'ovaio noi abbiamo un'indicazione indiretta della riserva ovarica. Perché? Perché in termini molto semplici l'ovaio è come un sacchettino pieno di ovociti, più è piccolo più vuol dire che ne sono rimasti pochi. E altro aspetto importante è che il medico valuterà nell'ecografia se esistano follicoli funzionanti o se ci sia un silenzio ovarico. Tutte queste informazioni ci consentono di chiarire nettamente se si tratti di una alterazione di ciclo, di umore, di sintomi da stress o da altri disturbi e malattie intercorrenti, oppure se non ci sia veramente in causa l'esaurimento dell'ovario.
Concludendo, professoressa, ci fa un identikit del ciclo mestruale, per così dire, normale?
Molto volentieri. Possiamo dire che sono 3 i parametri per definire la regolarità del ciclo. Il ritmo è normale, una durata di 28 giorni, più o meno 3, quindi da 25 a 31, contando sempre dal primo giorno di un ciclo al primo giorno del ciclo successivo. Poi il secondo criterio è la quantità di sangue eliminato nel corso della mestruazione, che è intorno ai 100-300 cc, e la durata, che è di 5 giorni più o meno 2, quindi è normale il ciclo che va da 3 a 7 giorni. Poi parliamo anche di ciclo normale quando il dolore mestruale, ossia la dismenorrea, non limita la vita personale e sia controllabile al massimo con un semplice analgesico, e poi è anche normale il ciclo in cui anche la sindrome premestruale, quindi irritabilità, aggressività, malinconia, tensione, variazioni di peso, gonfiore addominale, siano di lieve entità e non interferiscano con la vita quotidiana o il benessere personale o familiare. Quindi quando c'è buon ritmo, buona quantità e buona durata, non c'è un gran dolore e restiamo tranquille e piacevoli anche prima del ciclo, siamo ancora nella fase di piena normalità.
Per saperne di più, www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei.